Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata, la prima della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. La settimana scorsa abbiamo utilizzato il programma in versione ridotta, in versione ancora estiva, per fare il punto sui temi che poi verranno sviluppati nei prossimi mesi. Oggi iniziamo a entrare ancor più in verticale, come si dice in gergo, cioè da un lato il governo ha annunciato che il Consiglio dei Ministri slitta a mercoledì, un primo Consiglio dei Ministri, venerdì potrebbe già essere approvato dal Consiglio dei Ministri il piano strutturale di bilancio che poi verrà trasmesso alla Commissione Europea. E la nuova procedura, diciamo, visto il nuovo patto di stabilità, l'abbiamo spiegato, quello che una volta si sarebbe chiamata NADEF, nota di aggiornamento al documento economico finanziario, adesso in realtà è un documento sull'aggiustamento strutturale di bilancio che poi va mandato a Bruxelles, anche perché noi siamo sotto procedura di infrazione. La manovra più o meno dovrebbe valere 25 miliardi, quindi sostanzialmente identica a quella dell'anno scorso. C'è da capire da dove arriverà l'extragettito, perché sostanzialmente se ballano, per usare un termine poco corretto, 7-8 miliardi, nel senso che se tu dovessi rifinanziare tutto quanto, tutte le misure che scadono a fine anno, sono circa 18 miliardi, e non voglio entrare dal taglio del cuneo al sostegno investimenti ZES, missioni internazionali, detassazione premi di risultato e poi anche taglio IRPEF e quant'altro. Sono 18 miliardi. Da quello che si è capito, però, anche qui le cifre sono ancora ballerine, perché dobbiamo ancora arrivare alla fine dell'anno. C'è un extragettito dovuto che cosa? Alle maggiori assunzioni soprattutto, e un po' anche al contrasto all'evasione, quindi maggiori IRPEF pagata, perché l'occupazione è aumentata anche l'anno scorso, e in questo momento la stima è sui 13-14 miliardi, potrebbe arrivare a sostanzialmente una cifra più alta, sì. Motivo per cui, se anche arrivasse intorno ai 15 miliardi, 18 miliardi, ci sono 7 miliardi più o meno da recuperare. C'è chi si spinge a dire che i miliardi siano 10, ma in attesa del documento sono ipotesi. Parleremo anche del concordato a proposito di extra gettito fiscale, non c'entra con questo perché il dato poi si avrà ad ottobre, però l'extra gettito sostanzialmente nei primi sei mesi, gli introiti prodotti dai tributi nel bilancio sono cresciuti del 4,1%, meglio di quanto ipotizzato dal governo, che immaginava un 2,6%. Quindi ci sarà sicuramente un extra gettito. All'interno di questo si cerca di capire che impatto, che tiraggio potrebbe avere il concordato preventivo biennale, uno degli strumenti nuovi, e ne parleremo con chi da sempre cura poi l'appuntamento anche del Sole 24 Ore Telefisco. L'altro tema che affronteremo oggi, agli altri due temi, uno riguarda nel frattempo, alla luce appunto di quanto detto, è chiaro che bisogna capire quanto l'economia italiana confermerà le attese, supererà le attese o deluderà le attese. Allora, il dato di oggi è il dato definitivo dell'Istat sul PIL nel secondo trimestre, e quindi è cresciuto dello 0,2% rispetto al primo trimestre e dello 0,9% rispetto al secondo trimestre 2023. In sostanza, la crescita acquisita dell'economia italiana per quello che riguarda il 2024, cioè la crescita che avremmo anche se dovessimo avere gli ultimi due trimestri dell'anno a zero come crescita, è già dello 0,6%. Ora, questo dovrebbe permettere di arrivare a una 0,9-1% di crescita del PIL quest'anno. Quindi, da questo punto di vista, è più o meno l'indicazione che è arrivata dal governo. C'erano stime un po' più pessimistiche sei mesi fa, 0,4-0,6, ripeto, con uno 0,6 già acquisito. L'obiettivo dell'1% a mio avviso è raggiungibile, se proprio non assistiamo a una frenata vera e propria negli ultimi due trimestri dell'anno, e quindi anche in quello in corso. Interessante però vedere che cosa ha contribuito a questa crescita. I consumi 0,1%, gli investimenti anche, invece negativo la spesa delle amministrazioni pubbliche. La voce più interessante in questa crescita del PIL è stata quella delle scorte, più 0,4%, mentre non è andata bene la domanda estera netta, cioè, quindi l'export, meno 0,3% sul PIL. Poi, se andiamo sui settori, i servizi, turismo, ma non solo, danno l'apporto più importante, lo 0,4%, mentre agricoltura e industria in senso stretto hanno segno meno. Agricoltura, silvicoltura e pesca meno 1,7, industria meno 0,8, commercio invece più 0,6, e anche ristorazione più 0,5, servizi, informazione e comunicazione più 0,6, attività immobiliari più 0,8. Quindi, tradotto, la crescita è avvenuta grazie a un po' di investimenti e un po' di variazione delle scorte di magazzino, per quello che domanda, quello che riguarda la domanda, e per quello che riguarda i settori è avvenuta grazie al settore dei servizi, quindi e anche costruzioni, va detto, più 0,6, ma servizi, ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie, e invece è stata negativa su agricoltura e manifattura. Anche di questo parleremo. L'altro tema, visto che torna Alessandro Paterotti con la rubrica del lunedì, a noi è sembrato che i temi economici siano, forse abbiamo letto male per carità, ma siano nella campagna americana, che ormai entra, non è che entra nel vivo, è nel vivo da mesi, poi dall'abbandono di Biden e l'arrivo di Kamala Harris, ma al di là dei commenti dei mass mediologi sull'atteggiamento di Trump e di quello di Kamala Harris, i temi economici ci sono sembrati leggermente sullo sfondo. Sì, certo, tutti citano la necessità di difendere la classe media e proteggere dall'inflazione, la cosiddetta inflazione o recessione percepita, la vibe session, però insomma, di cose è come se si restassero sullo sfondo, ma non entrassero mai a pieno titolo da protagonisti in questa campagna. Magari ci sbagliamo e di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, sul canale 246 del digitale terrestre. Come sempre, in apertura i mercati. Tra l'altro approfitteremo anche per parlare di elezioni americane, del fatto che oggi Wall Street è chiusa, il famoso Labor Day, quindi tutta chiusa l'attività finanziaria dei vari listini, e manca il cosiddetto faro di Wall Street. Le borse europee infatti sono molto miste, sostanzialmente prive di grandi spunti. Milano è invariata, Parigi più 0,16%, Francoforte più 0,11% e Londra meno 0,20%. Tra i titoli segnaliamo sostanzialmente, anche qui pochissimi movimenti molto molto forti, però abbiamo invece un caso che adesso stiamo anche cercando di capire alcuni dati. Leonardo sta perdendo il 7% in borsa, e questo è un dato, cioè, è l'elemento più significativo della giornata in borsa. Dia Sorin poi perde il 2,80, Iveco l'1,30 come Telecom, Amplifon meno 1,20%, Monte dei Paschi meno 1,20% e Moncler meno 1,12%. Invece chi va bene, Tenaris più 1,60, era più 1, Unipol più 0,70, oggi abbastanza bene le banche, Mediolanum più 0,60 anch'essa, Unicredit pure, Intesa più 0,40, Inuit più 0,40%. Gli altri mercati, come sempre diciamo, allora il petrolio fermo, ma per fortuna è fermo su un livello bassino rispetto agli ultimi giorni, 76-80 dollari il barile, il Brent 73-60 il WTI. Continua il calo di prezzi sulla rete, benzina a 1,900 in versione diesel, in versione self-service è a 1,799 al litro ieri, il gasolio 1,673 euro, il gas ad Amsterdam 39 euro, un anno fa 52 quasi. Il prezzo dell'elettricità invece è 160, un anno fa viaggiava a 100. Ancora sul punto. Allora, a proposito del fatto che va benissimo la transizione verso il green dell'Europa, abbiamo parlato decine di volte, attenzione a non fare passi in avanti ideologici, penso al full electric nel 2035, però da più parti viene detto attenzione che se però non c'è un movimento simile anche nel resto del mondo, perlomeno nelle principali economie, quindi Stati Uniti, Cina, India, l'Europa farà una transizione importante perché bisogna anche posizionarsi e recuperare il terreno perso sull'elemento tecnologico nella transizione energetica, quindi non sto dicendo no, figuratevi, è anche giusto che l'industria europea cerchi di recuperare il tempo perso, penso con la Cina ma non solo, però la dimostrazione è che se non c'è un concerto, diciamo così, delle principali economie mondiali, resta un'ottima, diciamo, iniziativa che permetterà di acquisire anche con competenze tecnologiche ma non ridurrà in maniera significativa le emissioni. Beh, c'è la notizia di oggi che la produzione di carbone in Cina nei primi 5 mesi dell'anno è salita di quasi il 7%, cioè il 6,50%, e tra l'altro fino al 16 giugno era in aumento di quasi il 10%. L'aumento della capacità di generazione a carbone pare inarrestabile in India a causa dell'alta domanda di energia, e nell'anno fiscale in corso l'India aggiungerà capacità di generazione a carbone per 15,4 gigawatt. È difficile che questo contribuisca positivamente al cambiamento climatico, ma che non è una scusa per non farlo noi, ripeto per la terza volta, ci permetterà anche di recuperare il terreno sulle tecnologie, penso ai pannelli ma non solo, penso anche alle batterie, però attenzione, se poi uno si aspetta che dall'Europa arrivi grosso, noi abbiamo il 10% di emissioni di CO2, più o meno quelle del settore auto rappresentano un 13%, insomma arriviamo all'1,3% del totale mondiale, è un po' più del 10% del 10%. Alcuni indici sull'andamento della manifattura misurati dall'indice famoso PMI, quindi l'indice dei responsabili acquisto, che è un indicatore anticipatore, sopra i 50 punti. Segnala espansione economica, sotto i 50 segnala recessione. Allora, in Gran Bretagna siamo sopra i 50, 52,5. Nell'area euro siamo stabili ma sotto i 50 punti, a 45,8. Scesa, ahimè, la manifattura tedesca di nuovo a 42,4 punti. Volkswagen starebbe valutando per la prima volta la possibilità di chiudere alcuni stabilimenti in Germania nel tentativo di rafforzare il suo programma di taglio dei costi. Questa è un'indiscrezione della Bloomberg. Sarebbe la prima volta che in 87 anni di storia Volkswagen chiude uno stabilimento in Germania. Venendo invece alla Francia, c'è una frenata anche lì della manifattura a 44 punti, anche in Spagna l'indice PMI rallenta nel mese e resta sopra i 50 punti a 51,5. Allora, la Germania, resto sulla Germania perché uno degli elementi che hanno contribuito al calo molto forte, che stanno contribuendo al calo molto forte di Leonardo, meno 7%, gli scambi sono triplicati ed è arrivata, diciamo, questo calo è arrivato molto forte nelle ultime ore. È tutto il settore della difesa a soffrire in Europa, perché secondo gli analisti difficilmente ci sono, è un settore che ha corso tantissimo, e non devo spiegare certo perché il settore produzioni armi ha corso, però non ci sono grandi margini per rivalutazioni, quindi Rheinmetall, il colosso tedesco, cede il 3,5%, Saab il 5,5%, Hensoldt il 5,50%, e poi c'è un ragionamento anche un po' speculativo dopo le elezioni tedesche in Sassonia e Turingia. Ora non sono due land particolarmente popolosi, però diciamo, si è affermata in maniera netta all'estrema destra di Alternative for Deutschland e anche il nuovo partito a sinistra. Sono due partiti diciamo molto molto morbidi, se non vicini alle posizioni russe, penso al BSV. Ora il ragionamento che si fa è quindi a questo punto potrebbero arrivare meno richieste di forniture. In realtà mi convince di più il fatto che e tra l'altro Leonardo è uno dei primi azionisti di Hensoldt con il 23%, mi convince di più il ragionamento che dopo la corsa fatta in questi mesi, grandi margini, uno dovrebbe dire anche speriamo in qualche modo per scommettere sulle forniture militari, cioè i titoli sono già arrivati a un livello molto alto. Allora cambio adesso tema e vado subito al primo tema della puntata, o meglio a un approfondimento della puntata, non è tema ancora, io spero che non diventi mai tema. Mi riferisco alla peste suina. Che cosa è successo? Che dopo, come lamentano gli agricoltori, anni e anni e anni di appelli e allarme, adesso la situazione sembra in alcuni casi assolutamente drammatica. Se ne è parlato anche questa mattina a 24 mattino. Allora sentiamo Milani, che è il Rudy Milani, presidente nazionale dei suinicoltori di Confagricoltura, questa mattina con Simone Spezia durante 24 mattino.
Siamo proprio sull'orlo di un disastro, siamo sul limite di un baratro. Sono anni che saranno 15-20 anni che lamentiamo che una fauna selvatica fuori controllo è un grossissimo problema in tutti i sensi. Oggi stiamo raccogliendo i frutti del non essere stati ascoltati. La peste suina è un problema squisitamente commerciale, è un problema di relazioni commerciali tra l'Italia e il resto del mondo. La suinicoltura italiana, la salumeria italiana viene esportata e apprezzata in tutto il mondo. La presenza del virus della peste sul territorio italiano non mette a rischio il consumo perché è un problema per la salute, perché non lo è in nessun modo. Il problema è che questo virus trasportato attraverso la carne in paesi esteri dove il virus della peste non c'è può portare questo virus in quei paesi. Quindi quando noi abbiamo avuto il virus in Italia, l'esportazione di carne suina verso la Cina, verso il Giappone, verso l'Asia in generale, verso alcuni paesi dell'America è stata pochi giorni dopo bloccata, creando un danno all'export da stime fatte dagli amici di Assica che può essere valutato tra i 20 e i 30 milioni di euro al mese. Poiché la peste è arrivata in Italia a gennaio 2022, abbiamo accumulato fino adesso oltre 500 milioni di danno all'export. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Open your mind. Allora, va detto che il commissario, perché c'è un commissario sulla gestione della peste suina, che evidentemente non soddisfa, la sua attività non soddisfa gli agricoltori, si chiama Giovanni Filippini, ha fatto il punto all'ANSA, ha detto che bisogna essere prudenti, la situazione è complessa, ma definirla drammatica è esagerato, è una situazione legata a un'ondata epidemica, è chiaro che c'è tantissima preoccupazione da parte delle associazioni allevatori, soprattutto di quelle che si trovano nelle zone di restrizione e sono soggette alle misure e ai provvedimenti che ho inserito nell'ultima ordinanza. Vabbè. E aggiunge, al momento in Italia ci sono 18 focolai in Lombardia, 5 in Piemonte e 1 in Emilia-Romagna. No, vabbè, magari poteva aggiungere qualcos'altro, lo dico con massimo rispetto verso il commissario. Ho capito, gli agricoltori dicono che è dal 2020 che la situazione non viene gestita, soprattutto che ha creato mezzo miliardo di danni all'export perché viene bloccata l'esportazione. Oh, speriamo che poi arrivino altre note del commissario Giovanni Filippini. Non è mai bello che un commissario intervenga dopo che ci sono stati vari gridi d'allarme per quello che riguarda la peste suina, perché sarebbe bello che un commissario parlasse prima, non ex post, dopo appunto tutto l'allarme lanciato dalle varie associazioni di agricoltori e soprattutto suinicoltori e produttori di carne. Ancora due notizie o tre notizie in breve che riguardano l'Italia. Allora, a luglio gli oneri per lo Stato, a carico dello Stato per i lavori sul superbonus, sono arrivati a 123 miliardi di euro per il 110%. Questo riguarda solo il 110%, no? Il totale degli investimenti, e questo è il totale di investimenti ammessi di trazione con un tasso di lavoro realizzato del 95,8%. Non decolla il progetto di, quando fu riformato la reddito di cittadinanza, venne fatto anche il progetto di supporto per la formazione per il lavoro, per dare, per escludere dall'assegno assistenziale i cosiddetti occupabili, cioè gli adulti tra i 18 e i 59 anni abili al lavoro, e riservare loro la possibilità di chiedere un sostegno di 350 euro al mese per un massimo di 12 mesi a patto che partecipassero a un corso di formazione. Cioè, lo Stato, se tu sei abile al lavoro, ti dà 350 euro al mese, ti chiede solo di partecipare a un corso di formazione. Beh, sono pochini quelli che hanno fatto questa richiesta, solo 96.000. Uno può prenderlo come una buona notizia, evidentemente gli altri non ne avevano bisogno, hanno trovato lavoro perché c'è una domanda molto forte di lavoro. 96.000, di cui il 75% al sud, quindi circa mal contati 70.000 al sud, sono 96.000, e con una spesa complessiva appena superiore ai 100 milioni di euro contro 1,5 miliardi stanziato. Magari questo poi ritorna sotto forma di tesoretto. E poi l'assessore a Roma Capitale, l'assessore alla mobilità Eugenio Patanea, ha detto che da questa mattina è online il bando per il rilascio a Roma di 1.000 licenze taxi, un risultato importante soprattutto in vista dell'imminente giubileo 2025. L'obiettivo è arrivare a 9 licenze già entro dicembre. Allora, questa è la notizia in breve, andiamo sul metodo della pubblicità e poi il primo tema della puntata. Una finanziaria si fa in base allo scenario, alla cornice macroeconomica, che vuol dire andamento del deficit e quindi del debito, ma anche andamento dell'economia. E oggi c'è una fotografia definitiva sul secondo trimestre. Non è per essere pirateschi, il bicchiere può essere mezzo pieno che c'è il segno più. Certo, è mezzo vuoto quando vedi chi ha contribuito e chi non ha contribuito alla crescita economica nel secondo trimestre dell'anno, dopo il meteo.
Focus Economia.
Di 17:35 minuti. Dunque, dicevo, i dati sull'andamento del settore manifatturiero in Europa, il cosiddetto indice PMI, non sono drammatici, ma non sono neanche così entusiasmanti, perché la media nell'area euro resta a 46 punti, quindi sotto i 50 punti. In Germania scende a 42,4. E in Francia 43,9. Anche in Spagna, che pure ce l'ha sopra i 50 punti, scende a 51,4. E poi il dato del PIL italiano. Allora, da parte positiva, bicchiere mezzo pieno, è che comunque lì è stato confermato che nel secondo trimestre dell'anno, aprile, maggio, giugno, c'è stata una crescita dell'economia italiana dello 0,2% sul trimestre precedente e dello 0,9% se uno guarda secondo trimestre 2024 sul secondo trimestre 2023. Prima che me lo chiediate, al 349-238-6666, questi dati sono al netto dell'inflazione, se no avremmo crescita negativa. Comunque, dicevo, la crescita acquisita a questo punto, quello che abbiamo messo in cascina e che terremo se anche dovessimo non crescere più nei prossimi due trimestri, è dello 0,6%. Quindi si avvicina, visto che in metà anno abbiamo fatto lo 0,6%, a quella stima del governo intorno all'1. 0,9,1 non è irraggiungibile, diciamo così, basterebbe aggiungere un altro 0,4. Il problema qual è? È da che cosa è dovuta sta crescita che c'è? Allora, se vai a vedere le componenti, scopri che la domanda nazionale ha, grazie ai consumi delle famiglie e un po' di investimenti anche per rifare le scorte, ha contribuito in maniera positiva e ha contrastato la domanda estera, che invece è andata in negativo, meno 0,3 punti. E le scorte hanno fornito 0,4 punti in più, i consumi interni 0,1 punti e via così. Quindi le famiglie hanno comunque consumato, non in maniera incredibile, gli italiani, qualche investimento c'è stato per rifare i magazzini, per rifare le scorte. Il problema è stato che meno 0,3 te l'ha dato l'export. Poi, andando ai settori, allora, agricoltura meno 1,7, agricoltura, silvicoltura e pesca, industria meno 0,8, meno male che c'è il settore servizi, che però da solo rappresenta quasi 2/3 del PIL, quindi lo 0,4 in più pesa di più del meno 0,8 dell'industria, però il settore servizi ha fatto più 0,4, grazie a che cosa? Grazie a alloggio e ristorazione più 0,5, commercio, costruzione più 0,6, bene anche servizi, informazioni e comunicazioni più 0,6, attività finanziarie, attività immobiliari. Professor Mario De Aglio, bentornato, buonasera.
Buonasera.
Insegna economia internazionale all'Università di Torino. Allora, professore, uno potrebbe dire, vabbè dai, c'è stato il famoso passaggio di testimone, c'è un piccolo problema, il passaggio di testimone non è che possiamo far correre, per usare la metafora, all'altro atleta più del dovuto, cioè tu passi il testimone in una staffetta, ma ognuno fa, poniamo 100 metri, quanto può reggere il settore servizi a, diciamo, trainare da solo quel poco che c'è di crescita? E aggiungo a questa domanda anche il fatto che il settore servizi non esclusivamente, ma in parte, è andato bene perché iniziano a farsi sentire gli effetti del turismo nel secondo trimestre, che ci saranno sicuramente anche nel terzo trimestre, però poi arriva anche l'autunno.
Assolutamente sì, anzi il terzo trimestre deve andare ancora piuttosto bene, perché le informazioni così spicce che abbiamo sull'orizzonte turistico del paese sono buone. Molto buono, insomma.
Sul fronte estero soprattutto, perché c'è un leggero calo delle presenze, certo, italiane, però certo, bene,
però
sul fronte estero.
Dilaga, insomma, in questa cosa qui. Teniamo presente che le statistiche non sono complete, perché c'è una parte di turismo sommerso quasi, che sono gli affitti, di affitti brevi degli alloggi e cose
quelli
del
illegali,
genere,
certo,
che sono diventate una parte importante del budget turistico di molti stranieri, quindi da quel lato lì noi abbiamo davanti il trimestre che praticamente finisce questo mese, in cui va ancora tutto bene. Dopodiché, quindi il malato non è in pericolo di vita in questo momento.
No, lo dico perché giustamente un ascoltatore mi ricorda che ci furono stime anche a fine dell'anno scorso. Ah, adesso vedrete, con i tassi alti non ce la faremo a fare l'atterraggio morbido, quindi tassi alti ma inflazione che scende senza strangolare l'economia, vedrete che poi si fermerà tutto. Allora, in parte questo sulla manifattura è vero, complice la Germania, ma non solo, però possiamo dire generalmente che se dovesse andare avanti così, almeno l'atterraggio con un'inflazione che è netto calo e speriamo i tassi continuino a calare, è stato abbastanza morbido.
Direi di sì. Cioè, anche poi in una panoramica europea.
Sì, con due guerre in corso, così in dettaglio.
Quindi da quel lato lì va bene. Dopodiché andiamo a vedere, se vogliamo dire così, il tumore c'è sempre. E quindi bisognerà poi pensare a curarlo. Questo noi e anche tutti gli altri. Non è che gli altri vadano poi troppo meglio. E quindi non basta così fare delle piccole misure, bisognerebbe avere questo quadro europeo che speriamo poi di sentire il documento Draghi, come sarà nel testo vero e che cosa questo Parlamento europeo, che è nato un po' così senza indicazioni precise, è poi disposto a fare e che cosa i governi nazionali sono disposti a recepire.
Ma mi sembra di capire che lei sostanzialmente dice, cioè, servirebbe un'iniziativa di fondi europei?
Così non ho capito.
Dico,
bene.
Dico, ma lei sta ipotizzando, quando le parla del ruolo dell'Europa, nuovi fondi europei, cioè...
Assolutamente sì. Senza di quello non ci caviamo fuori, cioè continuiamo a galleggiare, abbiamo dell'acqua nella stiva, però la barca non va a fondo, semplicemente non sa in che direzione andare.
Ma com'è pensabile avere nuovi fondi europei se ancora dobbiamo spendere tutti i fondi del PNRR? Oppure lei li pensava mirati a che cosa?
Ah, io pensavo a un forte livello di coordinamento europeo che passa sopra quelli nazionali. Quindi sono europei non soltanto per la provenienza, ma anche nella loro attuazione.
Ma i settori, non so, penso al piano americano l'IRA, che ha messo più di 1.000 miliardi di dollari per la transizione energetica e ecologica, cioè su alcuni settori?
I settori riguardano soprattutto l'ambiente, la difesa di cui ci dimentichiamo sempre, ciascun paese sta facendo per conto suo e si vede che non combinano niente, a cominciare dai tedeschi, e poi probabilmente qualche altro settore che vogliamo aggiungere, partendo dalla farmaceutica e cose del genere, perché qui stanno avvenendo delle cose e ci sono anche segni di possibili nuove epidemie, quindi dobbiamo essere preparati anche a questo. Quindi maggiore forza al centro e la possibilità che i finanziamenti non passino più attraverso i governi nazionali, se non magari in piccola parte, e vadano invece, passino direttamente da Bruxelles. Questo non si fa dall'oggi al domani, però bisogna cominciare a farlo. Però altrimenti continueremo a galleggiare con l'acqua nella stiva.
Però mi sembra che qui ci sia un convitato di pietra nel ragionamento che fa lei, che si chiama Germania, e ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Daniel Gross. Cioè, allora, il voto tedesco, per quanto sono due land non molto popolosi, segnala un malessere che è quasi un eufemismo ormai, visto l'affermazione di Alternative for Deutschland, nell'ex Germania dell'Est, che sappiamo essere un'area più depressa, dove però insomma sono scomparsi alcuni dei partiti che garantiscono la coalizione Scholz. E come lo legge lei? Perché voglio dire, tutto questo ragionamento non si può fare senza la Germania di mezzo, perché poi uno può anche immaginare che di convincere i paesi cosiddetti frugali, olandesi, Nord Europa, ma se non hai la Germania con te, non vai da nessuna parte su un fronte così importante di investimenti.
Non vorrei dire cose cattive sulla Germania, che ha per carità molti meriti, ma direi che forse il tempo di questo governo sta tramontando. bisogna che i tedeschi passino dal semaforo, in cui sono d'accordo solo così perché bisogna avere la maggioranza assoluta altrimenti non si va avanti, devono passare a qualche cosa di più chiaro, che al momento attuale non hanno, e anche a leggere i giornali tedeschi non si vede una vera e propria presa di coscienza di questo. In fronte a questo l'industria tedesca sta perdendo duramente, la questione delle auto elettriche è probabilmente un esempio. Loro fanno le auto elettriche di altissima classe, ma stanno rischiando, tanto il settore si sta restringendo, e rischiano di perdere la possibilità di fare le auto elettriche a basso costo.
Sì, era stato molto critico Daniel Gross, dicendo: guardate, la Germania è in ritardo totale su, sulla parte delle auto elettriche. E poi c'è stato anche questo legarsi mani e piedi, diciamo, al 2035. La Germania era molto forte in settori troppo tradizionali, questa è la, diciamo, la definizione, se non ricordo male, di Daniel Gross, e ha mancato l'aggiornamento, perché l'aggiornamento però di un modello produttivo, professore, si fa anche con investimenti pubblici, non creando il panettone di Stato, la vecchia IRI, ma magari investimenti pubblici vuol anche dire, per esempio, tutto il piano 4.0, speriamo 5.0, sono soldi pubblici, perché tu incassi meno come entrate fiscali, dai iperammortamenti e superammortamenti, ma agevoli fiscalmente l'industria nell'investire.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi si tratta anche di inventare, noi avevamo l'IRI nel dopoguerra, si tratta di inventare qualcosa che abbia le funzioni dell'IRI, che sarà molto diverso dall'IRI.
Però è europeo a questo punto, mi sembra di capire. Senta, in tutto questo, visto che poi ne parlerò a brevissimo, ma lei appunto insegna economia internazionale, non c'entra con l'Europa e con il PIL, ma lei non è sorpreso o non ha notato che la campagna elettorale americana, perché poi è importante capire anche, il tema economico è sullo sfondo ma molto sfocato, io ho avuto questa sensazione. Non bisogna, per carità, fare una campagna sempre come quella di Clinton, che con lo slogan "It's the economy, stupid", cioè che era tutta puntata sulla concretezza dei numeri economici. Ma mi sembra che pur pesando il fattore dell'inflazione percepita, della recessione percepita, non ho visto dichiarazioni particolarmente significative sull'economia, sia su fronte Kamala Harris che Donald Trump. Certo, la difesa della classe media e la lotta all'inflazione, ci mancherebbe.
Ha perfettamente ragione. Non hanno molte idee, oltre a quelle che hanno già espresso, e tutto sommato le loro idee non sono molto distanti, viste dall'esterno, cioè viste da quello che può interessare agli europei. Tutti e due sono tranquillamente d'accordo a mettere dei dati sui prodotti europei.
Quindi, oltre che cinesi, diciamo.
Sì, poi naturalmente i cinesi ancora di più, e quindi lì sta un po' a noi scegliere che cosa vogliamo fare. Anche questo dovrebbe essere scelto a livello europeo, perché poi le guerre commerciali, non chiamiamola guerra, insomma, i contrasti commerciali sono a livello comunitario da sempre, perché come sappiamo le tariffe doganali le facciamo a livello comunitario. E questo è un altro dei punti che bisogna fare, ma che vinca Harris, che vinca Trump.
Ma senta, vedo che se ne parlo, ma secondo lei perché l'Harris? Noi abbiamo commentato la settimana scorsa due dati buoni degli Stati Uniti: il PIL che cresceva più delle attese al 3%, e tra l'altro un'inflazione che comunque è al 2-6% su base annua. Biden ha esultato, inflazione in calo, stipendi su, benzina giù. Mi sembra più timida Kamala Harris, forse perché è questa la percezione dell'elettorato e sembri scollegato.
In realtà non è vero, cioè, l'inflazione che dobbiamo guardare non è l'inflazione dei titoli, cioè titoli di giornali grossi, bisogna andare a vedere l'inflazione strutturale, quella, la core inflation che si fa. Allora, l'inflazione è dovuta a fattori di struttura e poi da fattori occasionali. Quelli occasionali hanno favorito l'America, cioè soprattutto si tratta del prezzo dell'energia che è andato giù, non ha dato problemi, eccetera. Ma i fattori strutturali, l'inflazione strutturale è più alta è in lieve diminuzione, ma è sopra il 3% in America. Quindi anche lì non hanno i candidati. Dicono soltanto cose generiche, perché poi dovranno affrontare un problema del genere. Quindi altro che difendere la classe media, si tratta di capire. E poi c'è questa grossa sbaglio che hanno fatto, cioè che si è andando a ricontrollare i dati sui nuovi occupati, hanno visto che sono molti, molti meno di quelli che si aspettavano, c'è un 40% in meno. Perché le prime indicazioni, in un momento in cui i lavori sono delle cose nuove, non si sa bene come classificarli nelle statistiche, ne hanno classificati molto di più. Hanno detto 2.800.000 nell'anno che finiva ad aprile, e invece sono 1.600.000.
E qui però entriamo anche nella cosiddetta, quella che in America l'autore, se non ricordo male, era John Byrne Murdoch, che non c'entra niente con Murdoch, che ha coniato questo termine vibe session, ossia recessione nelle sensazioni, perché nonostante i dati che ho appena ricordato, un sondaggio anche recente, il 55% degli americani riteneva che l'economia fosse in contrazione, ma ha sempre avuto un segno più. Il 56% pensava che gli Stati Uniti stessero vivendo addirittura una recessione, sebbene appunto il PIL cresce. E ancora il 50% riteneva che la disoccupazione sia ai massimi e ai minimi da 50 anni. Il 72% degli americani riteneva che l'inflazione stesse aumentando, in realtà stava calando. Ora, ci sono gli elementi strutturali che dice lei, ma c'è anche l'elemento, diciamo, del percepito, che poi uno vota sul percepito, ma è un po' come quando parliamo della sicurezza nelle grandi città, non dici cosa c'entra. Uno, tu puoi anche, cosa che facciamo regolarmente, dare tutti i dati su omicidi, reati più importanti, reati alti, in calo. Se poi però la percezione che ho io come cittadino quando esco, vuoi perché sono micro reati, vuoi perché è di una criminalità, di un'insicurezza, diciamo, che è in aumento, tu puoi darmi tutti i dati che vuoi, io poi voto spesso con le percezioni. Se ho questa sensazione di essermi impoverito, dell'economia in recessione, dell'aumento di tutto, e non sui dati aggregati macroeconomici, cioè non voto i due polli di Trilussa. Grazie, sì. Grazie, voto il pollo che ho, o il pollo che penso di avere. Nel ringraziare il professor De Aglio, lancio a questo punto l'appuntamento con il lunedì, con Dietro la Notizia.
Dietro la Notizia.
Allora, Alessandro Platerotti, di nuovo buonasera.
Buonasera a voi e a tutti quanti gli ascoltatori.
Iniziamo prima del GR, poi lo continuiamo dopo. Professor D'Aglio ha detto, attenzione, nessuno dei due contendenti, Kamala Harris e Donald Trump, vuole entrare troppo nel dettaglio, perché gli toccherebbe dire che ci sono misure anche più drastiche, che l'inflazione sia in calo è vero, però l'inflazione core è ancora altina. Ma a me quello che ha colpito di più è tutto il tema della vibe session, vibe economy, chiamiamola come volete, perché e anche intanto vorrei capire se anche tu sei d'accordo che i temi economici vengano tenuti volutamente a questo punto, sia da Kamala Harris che da Trump, sullo sfondo molto sfocati, si entra poco nel dettaglio.
Non è la preoccupazione principale del momento, perché malgrado discutiamo dello 0,1 di inflazione in più o del core inflazione, se è meno più, continuiamo a viaggiare su 15 milioni di occupati, cioè siamo verso la piena occupazione, sì. Ricordiamo questo aspetto, che quindi è determinante. E come hai detto giustamente tu, anche il PIL americano è indiscutibilmente il più alto del mondo, cioè del mondo occidentale stiamo parlando, naturalmente, ma resta il più alto.
E questo però non viene, cioè, allora, tu dovresti immaginare che chi è lo sfidante vabbè stia zitto, ma chi come la Kamala è la vice di Biden dovrebbe portarlo come bandiera, dire guardate l'amministrazione Biden che cosa ha fatto, io non ero la vicepresidente, continueremo su questa strada. Non mi sembra che lei rivendichi molto.
Guarda, la sorpresa, ti dico che ad esempio in questo momento si parla di Kamala Harris in termini economici esclusivamente perché ha dichiarato che non venderà all'estero, agli indiani, né ai giapponesi, né a altro, la US Steel, che è la più grande acciaieria americana. Questo è un colpo di scena, perché sappiamo già che i democratici tendenzialmente sono pro sindacato, tendono, sono contro gli accordi commerciali perché temono l'ingresso di forze, insomma. Però fatto sta che la sua posizione sulla US Steel è la prima presa di posizione di stampo economico industriale che abbiamo da anni, perché Biden non era mai intervenuto.
Sì, ma dicevo, nel frattempo, nella campagna elettorale, lei, a parte US Steel, non rivendica questi dati che comunque
no,
sono...
non li rivendico, perché poi di fatto, diciamo così, già nel dibattito presidenziale è disastroso quello che abbiamo visto in televisione.
Biden
aveva cercato di portare avanti dicendo attenzione perché i miei risultati sono stati questi, poi Trump ha fatto spettacolo, è quello che abbiamo visto, per cui la questione è passata, ripeto, molto di più in secondo piano, perché in questo momento le preoccupazioni degli americani sono molto di più sul chi siamo nel contesto, dove stiamo andando, qual è la traiettoria che sta prendendo il paese. Questo era un sondaggio che aveva fatto già il Wall Street Journal tempo fa e aveva rivelato che gli americani erano molto pessimisti sia a destra che a sinistra sulla direzione che stava prendendo il paese. Oggi hanno pubblicato la seconda parte, la nuova puntata di questo sondaggio, incredibilmente si sono rialzate le aspettative degli stessi americani nei confronti della traiettoria, lo chiamano trajectory in questo senso, di dove va l'America. Questo è importante per le elezioni, perché si è risvegliato di più un orgoglio americano, cioè andare, stiamo in ogni caso quello che
cioè più che cosa vuoi fare dell'America, più che cosa vuoi fare dell'America, che come vuoi far crescere l'America.
Esattamente, la traiettoria, dove vado, sul livello internazionale, in campo economico, qual è il ruolo dell'America? Loro lo chiamano American Trajectory, e questa qua è la loro traiettoria. Era percepita come, sia con Trump che con Biden, in calo, molto in calo. Cioè, diciamo, la visione è negativa del futuro. Adesso c'è un'inversione di tendenza molto forte. Fra l'altro l'ho registrata anche in un sondaggio, i dati disponibili fatti dalla Iardeni Group, sai, Iardeni, l'ex capo economista, sì, della Deutsche Bank. Ecco, Iardeni faceva rilevare come anche le proiezioni di come si dice, l'umore degli imprenditori, sì, la fiducia degli imprenditori, anche quella è in rialzo. Allora ecco, questo, diciamo, noi andiamo sempre a guardare le frazioni di dato negli indicatori per capire come va l'economia, ma di fondo l'economia americana resta molto solida.
Sì, tu non hai citato, per concludere Alessandro, il tema però della vibe, della percezione, sì, delle vibes,
sì.
Perché ritieni che sia sopravvalutato, oppure c'è una parte, noi parlavamo soprattutto della parte dell'America, sì, profonda, Midwest e quant'altro, dove anche se tu hai tutti che lavorano, nessun disoccupato, l'occupazione massimi, poi paghi, il famoso esempio di quando vai nel mall con la famiglia a mangiare l'hamburger o quello che è, e vedi che è aumentato e ti senti molto più povero, che magari non è detto in termini di reddito familiare perché lavorano più persone, ma poi è quello che ti resta.
Provvedimento percepito, questo sì, c'è stato e c'è molto sostenuto, e non solo lì sostanzialmente, questo è un aspetto molto diffuso in questo momento nelle economie occidentali, quello della sensazione di non riuscire a stare dietro con i redditi all'aumento dei prezzi. Ti ricordo che il caso limite è stato quello di McDonald's, noi citiamo sempre, certo, come esempio dei prezzi, che negli ultimi anni è aumentato del 110% il costo di un hamburger, per cui sono non di inflazione 6, 3, 4,
sì, certo,
110. Quindi in questo senso quello che era uno degli elementi base di percezione, che beh, l'indice McDonald's è molto seguito in America dagli economisti, come una volta noi seguivamo quello dell'autogrill per capire come andavano i viaggi d'estate, il turismo, quindi ecco, sostanzialmente questo va tenuto conto. Ma in generale qua bisogna vedere adesso soprattutto qual è la politica commerciale, perché come pesa da noi le tensioni geopolitiche in termini di interscambio, perché come vedi il commercio internazionale,
sì,
pezzo dopo pezzo si sta smontando, anche la questione delle elettroniche e delle tecnologie con la Cina pesano molto,
anche
oltre quelle dell'auto cinese, dell'auto elettrica.
È più la politica commerciale che poi diventa anche identitaria, ritornando a quello che tu dicevi di cosa vogliamo fare dell'America, ma che riguarda non solo la Cina, perché qui mi ricollego a quello che diceva il professor De Aglio, ma anche l'Europa, è inutile girarci attorno. Grazie ad Alessandro Platerotti, che ritroveremo lunedì prossimo, GR24.
Donne che raccontano attraverso le loro biografie gli Stati Uniti, un paese giovane che spesso è stato ed è l'ago della bilancia nella storia mondiale. Donne che hanno saputo reinventarsi, vivere molte vite in una sola. Sono Maria Latella e Americane, storie di donne indimenticabili, è il podcast originale di Radio 24 e del Sole 24 Ore che ripercorre le storie personali e professionali di quelle che sono autentiche icone dell'universo femminile a stelle e strisce.
Americane, storie di donne indimenticabili, disponibile sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e sulle principali piattaforme audio.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va. DAB Plus è la tua radio, migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sì, giustamente un ascoltatore mi dice: guardi, relativamente all'ultimo approfondimento, i dati americani economici più che buoni, ma che non entrano o non vengono rivendicati così tanto nella campagna elettorale, soprattutto da Kamala Harris, perché essendo vice poteva anche dire: guardate dove abbiamo portato l'economia. E varie spiegazioni avanzate sia dal professor De Aglio che da Alessandro Platerotti, tra cui attenzione, c'è un'inflazione di fondo più resistente, c'è una percezione diversa rispetto a quella che poi ti danno i numeri, nonostante vi sia un'occupazione a record. Mi scrive un ascoltatore: sì, ma magari la piena occupazione dipende dalla qualità di questi nuovi posti di lavoro, esistono anche i working poor. Sì, per carità, non ho detto che basti la piena occupazione per rendere tutti felici, ma diciamo che una piena occupazione è meglio di un record di disoccupazione. E comunque è interessante notare che nessuno li vuole cavalcare. È più, come diceva Alessandro Patriotti, il posizionamento dell'America, cosa vuoi fare dell'America, che non rivendicare la crescita economica, tant'è che appunto l'ha fatto solo Biden. Detto questo, prima di arrivare ai temi di casa nostra, vorrei aprire un brevissimo approfondimento sulla borsa, perché oggi, nonostante la chiusura di Wall Street, uno immaginava seduta, di solito sono sedute un po' più piatte del solito, c'è stata notizia non solo a livello di Piazza Affari ma a livello di borse europee sui titoli della difesa. Allora, va detto che i titoli della difesa, per motivi ovvi, molto avevano corso in questo anno, in questi mesi, però abbiamo visto perdere Leonardo il 7,23%, andare molto male a livello europeo anche il colosso tedesco Rheinmetall, quasi il 4, Saab oltre il 5, Hensoldt, di cui Leonardo detiene il 23%, perdere anche essa oltre il 5%. Chiedo a Laura Bonadies di Radio Core, Sole 24 Ore. Buonasera Laura.
Buonasera a tutti.
Ecco, che cosa è successo? Perché da un lato abbiamo visto alcuni analisti dire, a mio avviso anche correttamente, guardate, tanto ha corso il settore, adesso non vediamo molti altri margini. Altri invece si sono lanciati in speculazioni di carattere politico dopo l'esito del voto in Sassonia e Turingia, dove ha vinto l'estrema destra di Alternative for Deutschland, e poi però è avanzata molto anche il nuovo partito di sinistra BSV. Questo potrebbe essere un segnale di un disimpegno nell'appoggio di Berlino a Kiev. Mi sembra un po' più speculativa, però vorrei capire, perché un meno 7, un meno 5 su titoli del genere non si vedono tutti i giorni, a meno che non esistano notizie di mercato vere e proprie.
Sì, è esattamente come dicevi tu, nel senso che partiamo dal presupposto che Leonardo ha corso tantissimo nelle ultime settimane. Basti considerare che dall'inizio dell'anno ha messo a segno una performance del più 50%. Oggi però è stata una giornata molto negativa per il titolo, che come dicevi tu ha chiuso a 7,3%, quindi in fondo al listino principale, ma soprattutto è tornato ai 21,3 euro, di fatto vanificando proprio il recupero messo a segno proprio nel mese di agosto. Gli investitori si concentrano, cioè ritengono che Leonardo e di conseguenza poi tutto il comparto della difesa abbia risentito proprio dell'incertezza della situazione politica che si è verificata in Germania e che potrebbe avere delle ricadute proprio sulle scelte in politica estera. Come proprio spiegavi benissimo tu prima, proprio la vittoria da un lato del partito di estrema destra e contestualmente anche, diciamo, a sorpresa anche l'avanzata del partito di sinistra BSV, e secondo gli investitori si soffermano proprio sul fatto che entrambi i partiti più volte si erano dichiarati vicino alle posizioni russe e quindi di conseguenza contrarie all'invio di armi occidentali all'Ucraina. E quindi i segnali emersi in queste elezioni, che ricordiamo sono regionali, non sono ovviamente nazionali, hanno messo in allerta il mercato, che appunto teme dei mutamenti di rotta su questioni di politica estera focalizzati sull'Ucraina e di conseguenza sul piano di rafforzamento militare, che fa leva proprio su un importante programma di investimenti. Ricordiamo che Leonardo ha in ballo una joint venture che dovrebbe concretizzarsi proprio nel mese di settembre con Rheinmetall, titolo, no?
Sì, per una fornitura di carattere europeo, non sull'Ucraina, però è chiaro che il ragionamento si fa. Devo dire che Laura, che questo secondo ragionamento, per quanto poi il mercato vada a speculare da sempre e per definizione, mi convince un po' meno. Cioè andare a vendere in quel modo, perché in due land non particolarmente popolosi come Sassonia e Turingia ha vinto, come ampiamente atteso, a tanti for Deutschland, può essere anche una buona scusa per il ragionamento che tu facevi all'inizio, cioè quando uno inizia a valutare dove sono arrivati questi titoli e che altri margini ci sono. Poi, per carità, sappiamo che uno vende sulle voci, compra sulle voci e vende sulla notizia, però insomma mi sembra un pochino più speculativo. Però grazie per averci ricordato che appunto il ragionamento vale su tutta l'Europa e ha trascinato con sé tra l'altro Leonardo più di Rheinmetall da questo punto di vista. Grazie di nuovo, esatto. Laura.
A te, grazie.
Grazie Laura, buona di essere. Radio Cori, il Sole 24 Ore, traffico e poi la manovra, il fronte fiscale della manovra. Arriverà qua un po' di tesoretto, extragettito, questo è abbastanza sicuro ormai, ma arriveranno anche più soldi che il governo cerca dal concordato preventivo biennale dopo il traffico.
Focus Economia.
Cifre di quella che viene definita cubatura della manovra, Freni, si ipotizzano tra i 20 e i 25 miliardi. Certo, tutto deve sottostare, mi viene da dire, al piano strutturale di bilancio del quale stiamo parlando. Però io immagino, Freni, che qualche indicazione su questo piano strutturale di bilancio più o meno già ce l'abbiate, cioè ci stanno lavorando i tecnici del Tesoro, però poi servirà anche, suppongo, un via libera politico, e quindi diciamo un'idea di massima di come si sta componendo questo ce l'avrete, no?
Sì, ce l'abbiamo e ovviamente il piano strutturale deve passare dall'approvazione del Consiglio dei Ministri e deve passare soprattutto dall'approvazione del Parlamento, perché il Consiglio dei Ministri licenzierà il piano così come licenziava la NADEF o il DEF e poi il Parlamento, devo dire con un procedimento che immagino simile a quello della NADEF e del DEF, lo esaminerà e con il sistema delle mozioni auspicabilmente lo approverà. Quindi ci sarà un controllo parlamentare, ci sarà una bollinatura, è proprio il caso di dirlo, da parte del Consiglio dei Ministri, cioè non è una cosa che rimane nelle segrete stanze del MEF.
Benissimo, e questo è il punto, quindi 20-25 miliardi o
sì,
non lo so più o meno.
Direi che è questo l'impatto verosimile della manovra. Anche l'anno scorso la manovra fu di 24 e spicci miliardi, è verosimile che anche quest'anno sia questo l'impatto.
C'è l'intenzione, come abbiamo letto, del governo di muoversi portando a 60.000 euro la soglia alla quale, sotto la quale per così dire scatta l'altra aliquota, Freni?
Ma allora, sull'accorpamento delle aliquote, già ne abbiamo accorpate l'anno scorso da 4 a 3, stiamo lavorando, il vice ministro Leo che ha questa delega sta lavorando, mi sembra presto dire che si potrà fare o che non si potrà fare, direi che ci stiamo lavorando, anche perché queste cose non è che si fanno solo con la volontà, si fanno con i soldi in cassa, quindi ci stiamo lavorando.
E sulla strutturalità delle tre aliquote?
No, assolutamente, anche questo è un obiettivo di legislatura, la strutturalità delle tre aliquote. Io credo che quando la riforma fiscale sarà a regime e quindi diciamo entro la metà del 2025 noi potremo ragionare per la strutturalità dell'accorpamento delle aliquote, ma fino a quando il complesso della riforma fiscale, perché l'immenso lavoro che si sta facendo sul fisco richiede il suo tempo, io ricordo che abbiamo approvato in Parlamento un anno fa la delega fiscale e siamo a 13 decreti attuativi già. Quando avremo la complessivo ragioneremo della strutturalità, che per noi è e resta un obiettivo di legislatura, anche perché il cittadino deve poter sapere esattamente qual è l'impatto del regime fiscale dall'inizio, non possiamo stare appesi ogni anno a rinnovi possibili.
Allora, così, come avrete capito, questa mattina, 24 mattina, da Simone Spezia, il sottosegretario Freni, Federico Freni, sottosegretario dell'economia, vuole iniziare a affrontare, fermo restando che la manovra sarà sui 20-25, che c'è Jean-Marie Debord, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera Jean-Marie. Jean-Marie, mi sei... Allora, se lo riprendiamo, dico che ci sono più o meno 13-14 miliardi di extra gettito che potrebbero anche leggermente salire, che mancano, tutti ci dicono 8-9 miliardi. Che cosa potrebbe arrivare al di là dell'extra gettito da altri strumenti? Perché se ne occuperà poi anche Telefisco, adesso ce lo ricorderà il nostro Jean-Marie Debord, eccolo che è in collegamento. Buonasera Jean-Marie.
Buonasera agli ascoltatori e a Sebastiano.
Dicevo, l'extra gettito fiscale, cioè la maggiore IRPEF, per farla breve, non è solo quella, pagata dei maggiori occupati, abbiamo visto che dovrebbe valere intorno ai 13-14 miliardi. Ne mancano 7-8, adesso dipenderà quanto sarà l'ammontare della manovra, 18 miliardi sono i costi per rifinanziare tutte le misure che scadono a fine anno. Vorrei un tuo commento intanto sì sull'extra gettito, ma anche visto, e se ci ricordi come ve ne occuperete a Telefisco, sul concordato preventivo biennale, se potrebbe buttare qualcosa anche quello o se il governo si attende.
Il concordato preventivo biennale è una delle grandi scommesse del governo di quest'anno, perché si è deciso di cambiare la modalità di lotta all'evasione, cercando di convincere i contribuenti con maggiore convincimento da parte del governo rispetto al passato, dell'opportunità di mettersi in regola preventivamente, quindi senza incorrere poi in rischi di controlli successivi. Naturalmente l'operazione è ancora all'inizio, sta entrando nel vivo in questo momento e probabilmente nelle prossime settimane assisteremo al momento della scelta per i contribuenti ordinari, per quelli forfettari con caratteristiche diverse, che lasciano immaginare che ciascuno dovrà fare il proprio conto per capire se pagare un qualcosa di più rispetto agli anni passati. Naturalmente le aspettative sono molte, questo si può dire, le aspettative sono molte, le incertezze sono molte, sicuramente ci sarà una campagna di induzione all'adempimento anche da parte del governo, e sicuramente i professionisti avranno un ruolo centrale, perché il commercialista sarà colui al quale il cliente andrà a dire: ma dottore, mi devo adeguare o non mi devo adeguare? Anche per questo ne parleremo, come ricordavi, a speciale Telefisco il 19 settembre. Ricordo che per iscriversi il sole24.com/telefisco-settembre. Ecco, il passaggio sarà delicato, perché ogni commercialista si troverà di fronte a una domanda diversa da un contribuente, che certo, è diverso rispetto agli altri.
Però diciamo che il commercialista, mettiamolo in questo modo, di solito, non sempre, conosce anche la fedeltà fiscale del cliente. Di solito. Cioè,
certo,
poi,
certo.
Poi c'è quello che veramente è ignaro di tutto il nero che fa un cliente. Non è... Allora, possiamo già dire che da quello che voi state capendo, il concordato preventivo biennale conviene a chi si attende, diciamo, un aumento delle entrate e non un calo, delle entrate sue, cioè del suo fatturato nei prossimi anni, non un calo, e in chi ha un alto tasso di infedeltà fiscale o no?
Secondo me conviene di più a chi ha un tasso di fedeltà abbastanza soddisfacente,
okay,
e anche in chi può, diciamo, avere una visione sufficientemente chiara di quello che potrebbe essere l'andamento delle sue entrate, sia se è forfettario nel corso dell'anno, sia se è ordinario nel corso dei due anni a venire. Questo perché scommettere è sempre rischioso, scommettere sui propri soldi lo è a maggior ragione, scommettere in un rapporto con il fisco, poi a poteri di controllo, lo è ancora di più. E quindi tanto più dati tu hai in chiaro, tanto più riesci a fare una scommessa. Diciamo,
ma quindi non è vero che conviene, se io immagino di avere un fatturato in aumento nei prossimi anni, mi conviene, se invece penso di averlo in calo non mi conviene?
Ma diciamo che il fatto di essere certo di avere il fatturato in aumento ti può convenire, nel senso che tu devi valutare che questo aumento poi si realizzi veramente, insomma, no?
Certo.
E conseguentemente di investire il tuo debito fiscale in una grandezza che poi viene rispettata dalle circostanze, insomma.
E se lo attendo in calo invece?
Cioè, se lo attende in calo, forse gli conviene pensarci un po' di più, ecco, per capire meglio.
Ultima domanda, Gianmarie, tu hai detto una cosa importante.
Poi, naturalmente, tutto dipende da tanti fattori, compreso l'aspettativa che tu hai di essere controllato, il timore che
Beh, certo, vabbè, ovvio, che vita vuoi fare col fisco, se vuoi vivere
esattamente.
Con... No, una cosa ti chiedo dell'ultima, però tu dicevi, attenzione, in realtà, secondo quello che voi vedete, conviene a chi è abbastanza fedele al fisco, perché hanno circolate varie ipotesi. Perché dici che se io sono uno invece infedele al fisco, cosa vuol dire infedele al fisco? Che dichiaro molto meno e so di dichiarare molto meno di quanto effettivamente guadagno, perché mi conviene meno?
Perché in realtà, allora, ti converrebbe se tu volessi, diciamo, passare dalla situazione di precarietà a una situazione più regolare. In realtà però questo ti costa, e quindi anche se sono state fatte tutta una serie di attenuazioni sui costi che hanno ridotto questo costo, però insomma hai un costo sicuramente più elevato. Quindi, diciamo,
mentre
che...
se tu sei abbastanza fedele al fisco, diciamo, il costo è molto più basso.
Esatto, hai un costo più affrontabile, insomma.
Allora, io ricordo, poi ne riparleremo nel corso della settimana, il 19 settembre si svolge appunto lo speciale Telefisco, cioè è un'edizione un po' più breve, chiamiamola estiva, anche se non è proprio più estate, no, Gianmarie?
Sì, è un'edizione estiva che serve per un aggiornamento in corso d'anno, proprio per poter affrontare,
certo,
la seconda parte dell'anno, la parte finale, anzi, che è quella poi dove si paga, si chiudono le dichiarazioni, insomma, si fanno scelte.
Quando avremo i primi dati sul concordato, cioè se il governo, se l'ottimismo del governo è stato ripagato?
Sì. I dati sulle adesioni li avremo alla fine, anzi a novembre. Poi bisognerà capire quanto è stato versato, quindi insomma occorrerà attendere,
certo,
con qualche settimana.
Allora, grazie, in attesa dell'appuntamento del 19 settembre anche a Gianmarie Del Bo, vice direttore del Sole 24 Ore. Noi invece ci sentiamo domani dalle 17 in poi.